Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Oggi con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Benvenuto anche voi ed eccoci qua a parlare oggi di che cosa? Delle
sale da tè, perché abbiamo già visitato in una puntata precedente i caffè storici di Roma e oggi un po' di tempo lo andiamo a passare nelle sale da tè.
Sì, dunque, sale da tè, anche qui una piccola premessa. Roma è stata sempre una città cosmopolita, dall'impero romano al medioevo, da sempre. Ci sono stati dei tentativi di farla diventare una città provinciale al tempo del regno di Umberto I, quando i piemontesi calarono a Roma e i piemontesi avevano mentalità ovviamente provinciale. E poi nel periodo del fascismo, quando Mussolini puntò tutto sull'impero romano, l'aspetto materiale di Roma, e trascurava in fondo la parte spirituale, quella del Medioevo e del Rinascimento, insomma della Roma papale. Ho fatto questa promessa, devo dire sempre che Roma è una città cosmopolita, che ha accolto nei secoli i sovrani di tutti i paesi del mondo e gente di tutte le parti del mondo che sono diventati dopo 3, 4, 5 generazioni veramente romani. Quindi romani non ci si nasce come razza, ci si diventa attraverso le generazioni, perché Roma copre ogni altro spirito e dà questa forza che si chiama romanità. Questa è la mia promessa. E con questa andiamo alle sale da tè. Le sale da tè quando sono nate? Sono nate...
Aspetta Renato, che non è poi una tradizione così romana.
No, appunto, è cosmopolita, è inglese, però diventa romana vivendo a Roma. Come?
Viene adottata.
Adottata, sì. Roma adotta e assorbe e diventa tutto romano. Avevamo noi altri del 1893, quindi già alla fine del secolo, le prime sale da tè. Poi parleremo dell'ultima sala da tè, quella che ancora esiste ed è in splendido sviluppo, che è la Babington. Adesso parliamo delle prime sale da tè. Nel 93 nasce a Roma la Tour e Babington. Babington, ripeto, ne parleremo poi alla fine. La Tour con una sala da tè all'angolo del complesso Colonna, in fondo alla via nazionale, praticamente a Sant'Apostoli, insomma, ecco. Nasce questa a due piani, questa sala da tè molto elegante, creata da questa famiglia Latour, e che erano anche, loro facevano anche il self-service al Quirinale, i catering, voglio dire, quando facevano i riferimenti al Quirinale, loro erano presenti con loro vettovaglie. Latour fece questo primo grande, questa grande sala da tè, che era in due piani, tutta arredata elegantemente in stile inglese, in stile vittoriano, insomma praticamente era un angolo del mondo vittoriano. Dopo il successo della Tour, che praticamente era indovinato, perché era alla fine praticamente di via nazionale, all'ingresso del corso, a Santi Apostoli, vicino a Piazza Venezia, era il secondo centro di Roma, perché il centro di Roma era Piazza Colonna, no? Il secondo centro era la Piazza Venezia e Santi Apostoli. E fu una cosa molto indovinata, tant'è vero che subito dopo il Latour aprirono un altro locale davanti al Grand Hotel, dove era stato costruito il nuovo Grand Hotel, che era lì praticamente a San Bernardo. In 4-5 grandi locali aprirono questa sala da tè, che aveva un grande successo, perché era prima di tutto vicino alla stazione, poi vicino davanti al Grand Hotel e vicino al Teatro dell'Opera, quindi grande successo. Poi fu chiusa questa sala da tè nel tempo più moderno, verso il 1925-26, si restinse ad una rosticceria che si chiamava Canapa. Era un toscano che aveva aperto, faceva solamente polli e patate arrosto, ma erano dei polli e delle patate arrosto mai più sentite nel sapore a Roma o dovunque, perché erano polli toscani, era però poi anche questo chiuse, adesso non so, credo che ci sia un bar.
Oh, ma chi frequentava chi frequentava queste sale da tè?
Queste sale da tè erano queste di Latour, che erano due all'inizio, Palazzo Colonna e davanti alla Grand Hotel, erano frequentate dalla borghesia romana praticamente, uomini d'affari, anche da signori che volevano incontrarsi fra di loro. Era un allargamento delle caffè in un ambiente più familiare e più elegante, ancora di più circolo in un certo senso, capito? Oh, la Tour aprì poi la terza casa da te in via Colle di Rienzo. Perché via Colle di Rienzo? Perché via Colle di Rienzo immetteva al Vaticano, dove passavano i turisti via Colle di Rienzo per andare in Vaticano. Quindi era un ambiente frequentato anche da turisti, da inglesi soprattutto, da tedeschi e italiani.
Quindi anche più a portata di tasca, probabilmente?
Beh, sì, forse sì, perché era quando i turisti frequentavano le sale da tè, il turismo era leggermente diverso, perché c'era il turismo del pellegrino e il turismo di elite. Quindi certo il pellegrino non andava a prendere il tè dalla Tour, questo è ovvio, però era un pellegrino, e invece il turista pellegrino era un turista più snob, più con più soldi in
insomma
tasca.
Non c'era il turismo di massa,
ma il turismo di massa c'era il pellegrinaggio di massa, perché i pellegrini venivano da Roma, però erano poveretti, che venivano proprio per fede e nient'altro. Invece c'era un turismo, era l'epoca, stava finendo l'epoca del Grand Tour. Il Grand Tour era gli inglesi e tedeschi che venivano a Roma per ammirare le opere d'arte, per fare dell'arte, perché molti erano pittori, erano scultori, e tedeschi e inglesi, che venivano a Roma proprio in questo secolo, dalla fine del periodo napoleonico fino alla fine del 1900, quando Roma era un centro di cultura e di arte meraviglioso. Quindi c'erano anche turisti di questo genere che si riunivano appunto in queste sale da tè. E poi le sale da tè erano, a diversità dei caffè, erano frequentate da dame, da donne, che pettegolavano ad alto livello, ma sempre pettegolezzierono, ed erano, si riunivano in queste meravigliose sale addobbate molto bene, con dei bei quadri, con una tappezzeria di velluto molto bella, eccetera. Oh, questa era la Tour. La Tour chiuse poi praticamente il locale davanti al Grand Hotel, chiuse il palazzetto all'angolo di Palazzo Colonna, e chiuse poi nel 1900, mi pare, verso il 45-46, chiuse anche quello di via Colle di Rienzo.
Ma sai il motivo?
Ma il motivo fu questo, che diminuiva la clientela, perché la gente non aveva più il tempo di andare, incominciava già all'epoca del dinamismo, quindi la gente non aveva più il tempo di andare a passare ore nelle sale da tè a chiacchierare. Le stesse donne erano molto più impegnate, le donne incominciavano a lavorare, avevano da fare a casa, quindi la clientela scemava. E quindi chiusero lasciando il posto sempre a questi caffè o fast food che sono dinamici, rapidi, eccetera. Quindi la belle époque del dolce far niente stava praticamente, chiave il tramonto, che poi chiudeva verso il 1910 col futurismo. Quindi è un'epoca di transizione, quella delle sale da tè, che dimostra però uno spirito antivolgare di ricercatezza sia delle classi aristocratiche sia soprattutto delle classi borghesi, perché certo erano frequentate anche da signore, mogli di funzionari dello Stato, avvocati, medici, eccetera. Non ci andava certo la popolana, ecco. No, però erano frequentate da questa elite di Roma. Dopo la Tour dobbiamo parlare di un altro di un'altra sala da tè, che però è molto più recente, perché nacque dopo gli anni 20, ed è questa sala da tè che prende il nome di un certo Caugiuro, che l'aveva fatta sempre a Piazza Mignanelli e Piazza Colonna. C'era ancora una specie di bar che si chiamava Rugantino, adesso credo che sia anche quello una McDonald's, non so cosa sia, insomma Rugantino non c'è più. Prima di Rugantino c'era una sala da tè che era gestita molto bene. A un certo momento però questa sala da tè venne chiusa per aprire un altro locale che era più avanzato, diciamo, nella popolazione degli affari, ed era a Palazzo Blumenstihl. Palazzo Blumenstihl dov'era? Dov'è? Quel palazzo che sta davanti a Ponte Cavour, fa angolo con via Vittorio Colonna, e lì fu fondato, creato il grande caffè Esperia, ed è una sala da tè, ecco, però già diversa, molto diversa dalle originali sale di Latour.
Qui in che epoca siamo?
E siamo nel 1900, dopo la prima guerra mondiale, ecco, nel 24, 25, 22, adesso esattamente l'epoca non me la ricordo, però siamo intorno a quell'epoca lì, a Palazzo Blumenstihl. E lì il caffè Esperia, che era caffè ma però era sala da tè in un certo senso, visse per molto tempo, fino a quando nel 1931, perché era sempre di Caugiuro, il Caugiuro lo trasformò in una, lo vendette, insomma, lo cedette ai Ruschena. I Ruschena chi erano? I Ruschena erano dei pasticceri che avevano il loro laboratorio e il loro negozio via dei Prefetti, avevano interesse di trasferirsi più verso il centro commerciale di Prati.
Stavano a Viale Tiziano, credo.
Che cosa?
E Ruschena non stava alla tavola calda a Viale Tiziano?
Non so se era una tavola calda, ma io parlo di Ruschena, che era il pasticcere Ruschena, che aveva origine a Via Prefetti, e poi si trasferì a Via della Scrofa e poi a Palazzo Blumenstihl. Non so se avesse una tavola calda anche, non lo so. Personalmente non mi risulta, non lo so, ecco.
ma io non ti parlo di oggi comunque, ti parlo di 30 anni fa.
Può essere, ad ogni modo tavole calde di 30 anni fa sì, c'erano e incominciavano, però non lo so, ripeto, è un buco che ho. Però quello che so è che Ruschena acquistò il caffè Esperia, si trasferì lì e credo che abbia vissuto fino a non molti anni fa, se ancora non c'è. E Ruschena era una pasticceria di altissimo livello a Roma. E qui possiamo fare una piccola enclave sulle pasticcerie. Le pasticcerie erano quella di Ruschena, poi erano altre pasticcerie nella zona di Piazza Vittorio, ma ce n'è un'altra classica, storica, che ancora c'è, la pasticceria delle Cinque Lune.
Quindi zona Piazza Navona?
Piazza, praticamente quasi davanti al Senato. E qui posso fare una piccola chiosa di carattere personale. Mia madre, che andava a scuola al Tasso, nel periodo di carnevale, uno o due anni che poi smise di fare questo giochetto, nell'ora di ricreazione si squagliava dalla scuola.
E andava a mangiare dolci?
No, non a mangiare, andava alle Cinque Lune a comprare un platò, un piatto grande di paste e le portava ai compagni al Tasso.
È un bel gesto!
È un gioco che lei faceva, si squagliava, lezione di scienze, si squagliava quella lì e con la complicità dei bidelli del Tasso si squagliava e andava alle Cinque Lune a comprare paste e tornava lì. Però qui c'è un aneddoto interessante per la storia. Mia madre era compagna di banco del grande Enrico Fermi, il quale fin da ragazzo era un tipo serissimo, studiosissimo e...
Chissà se le passava i compiti.
No, non passava i compiti neanche, no, è un mondo a sé stante, chiuso. Lui e la scuola e il professore, e basta. Era un uomo serissimo, infatti lo ha dimostrato con le sue scoperte, le sue cose, bisogna altro inchinarsi davanti a quest'uomo. Però per una ragazzetta vivace gli era un po' antipatico. però lui non mangiava le paste, poi alla fine prendeva anche una pasta con dignitosa regalità scientifica. Ma a un certo momento chiese al professore se per cortesia, professore, mi mette in un posto dove sia solo e non ci sia la signorina Pagani.
Addirittura?
Addirittura? Sì, e mia madre si mise a ridere, dice tu dai fastidio a Fermi. Quindi poteva compromettere la scoperta dell'atomo, quindi era stata isolata. Però andava a prendere paste alle 5 lune. Quindi chiuso questo aneddoto divertente, ma non per Fermi, perché era un ragazzo, ripeto, di una serietà. Sai, i ragazzi che non ridono mai sono sempre compresi nel loro compito.
Uno studioso.
Era studioso, ecco. Quello che non è assolutamente mia madre, quello che non sono assolutamente io, l'opposto dello studio. Però amo la civiltà, però. Allora, diciamo, chiusa questa parentesi, ritorniamo alle pastrici di Roma e arriviamo soprattutto a Babington. Babington è, che esiste ancora, è in pieno sviluppo, ha un avvenire aperto davanti a sé, perché
si trova anche in una posizione molto favorevole.
Dunque, come nasce Babington? Babington nasce da un'azione ecumenica, dico io, scherzando ovviamente, perché nasce da una cattolica e da una luterana. Due ragazze che sono venute a Roma, inglesi, volevano fare un'attività commerciale e gira che ti gira la Babington e l'altra era Cargill. Trovavano il modo di fare appunto una sala da tè per i turisti, soprattutto inglesi, e la fecero la prima sala da tè a Via del Corso 66, dove le due ragazze aprivano una piccola sala da tè dove i clienti andavano, e vista che questa cosa aveva un successo, pensarono di sviluppare l'attività e si trasferirono praticamente nel luogo dove ora stanno ancora, Trinità dei Monti. Guarda cosa strana, non so se sia strareccia o sia voluta. Tu ti metti alla frontale davanti alla scalinata e trovi sulla sinistra, trovi Babington. E sulla destra che cosa trovi? Un altro angolo culturale di mondo inglese, la casa di Keats, dove morì nel 1821 il museo anche di Shelley. Quindi hai alla base di Trinità dei Monti due guardiani, due sentinelle che ricordano il mondo inglese, Babington e Keats. Quindi questa è una cosa molto bella. E poi Babington fin dall'inizio fu sempre frequentato dalla alta borghesia e anche nobiltà romana, e soprattutto dagli inglesi. L'arredamento è sempre quello classico, ripeto, entri da Babington, entri in un angolo del mondo della regina Vittoria, perché
anche nei prezzi, comunque
sì,
perché è inavvicinabile il Babington Tea Room, eh?
Io non ho mai pagato la Babington, sarebbe ospite, però non lo so io questo, dei prezzi.
Ecco, lì bisogna andare ospiti, infatti, sì.
Io sono un ospitato, non uno sbaffatore, però. Quindi, però l'ho trovato sempre molto bello, molto elegante, e soprattutto si trova gente molto, molto simpatica, ognuno si fa i fatti suoi, non c'è chiasso, si parla, finalmente è un ambiente dove si parla come si dovrebbe parlare delle persone, non questi urli famosi da osteria che ti danno fastidio. Quindi è un ambiente simpatico, carino, romantico e soprattutto è fuori del tempo della volgarità che oggi che purtroppo ci circonda a tutti i livelli e a tutte. Noi viviamo in un'epoca di provincialismo volgare, perché il provincialismo può essere anche chic, può essere anche elegante, può essere anche tradizionalista, ma c'è una volgarità oggi immensa che va da tutti gli ambienti, quelli ufficiali, dai palazzi ufficiali alla strada, e questa è una cosa triste, tristissima. Roma non era una città volgare, era una città aperta, dove magari si insultava la gente, si dicevano parolacce, ma però non era volgare, non c'era la volgarità dell'animo, che è una cosa diversa dall'educazione estetica. Quindi io voglio ancora ricordare Bemington per queste due ragazze che fondarono. Poi a un certo momento successe che la Bemington non si sposò, anzi morì in Svizzera, e l'altra, che aveva praticamente preso marito, la Cargill aveva preso marito, il marito faceva delle disegni alle donne, quindi c'erano questi disegni bellissimi di dame che frequentavano l'ambiente.
Dei ritratti,
ecco. Oh, e praticamente devo fare un'ammenda, ho detto al corso al 66, non è il corso, è via Due Macelli. Via Due Macelli 66 fu la prima sede della Bemington, questo è importante, la piccola sede della Bemington. Poi il nome rimase, anche se la Bemington morì senza eredi e lasciò tutto alla compagna e gli eredi della compagna, praticamente rimase questo nome Bemington, che è il nome che oggi ancora lo caratterizza. E poi ce ne dico una cosa, che ancora oggi la Cargill è presente moralmente, spiritualmente, con gli eredi. Io infatti ho parlato con un certo dottor Rory Bruce, che è il direttore e mi ha spiegato che oggi loro commercializzano 100 varietà di tè, di cui 30 sono i tipi di tè con acque particolari che vengono presentati da Bemington, nella sala di Bemington.
Renato, allora non ci resta che andarci a prendere un tè?
Sì, se tu mi inviti però.
No, mi devi invitare tu.
Già. No, io non sono un provinciale, sono un romano, quindi la donna non deve pagare, insomma. Si diceva una volta, la donna non deve pagare, e quindi paga l'uomo. Però, in attesa di andare a prendere il tè da Bemington, ricordiamo ancora che Bemington, oltre a dare il tè, offrire il tè ai suoi clienti, offre dei dolci, salati e dolci, che sono delle confezioni meravigliose, tutte di tipo inglese, tipo i prune cresche, altre cose del genere, quelli dolci, e poi ci sono delle cose salate, che sono tipiche inglesi della civiltà anglosassone.
Renato, siccome non abbiamo più tempo, che ne dici di proseguire questo discorso nella prossima puntata, occupandoci solo dei dolci e della pasticceria?
Sì,
vediamo un po' quali erano i dolci di una volta a Roma.
Partiremo da Bemington e ci faremo dire dal signor Bush quali sono, in modo che parleremo dei dolci, ma dolci che forse noi non sapremo rifare, perché c'è una tecnica particolare proprio della Bemington.
Allora parleremo dei dolci di Bemington, poi di quelli invece che la tradizione vuole romani.
Sì, così ci avviciniamo al carnevale.
Allora,
tante belle cose e andiamo tutti a prendere il tè da Bemington.
Volentieri, Renato, grazie per essere stato con noi. Noi concludiamo qui la nostra rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Renato Vertunni.
Arrivederci a tutti.